weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran. Ringraziamo in console Roberta Maccaroni e in regia Eva Orman, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio, che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con la rubrica che ogni venerdì e ogni domenica mattina, quindi un saluto naturalmente anche a coloro che ci ascoltano domenica 5 luglio, la rubrica ci porta in giro per il centro Italia, caccia di paesi e tradizioni. Oggi varcheremo ancora una volta i confini regionali del Lazio, andremo un po' a nord, andremo in Umbria, in particolare in provincia di Perugia, un piccolo paese ma molto dinamico che ospita un museo di cui scopriremo tra poco il valore e soprattutto di che cosa si occupa. Prima però, come nostra abitudine, leggiamo insieme alcuni dati biografici di uno dei santi ricordati nella giornata del 3 luglio. Parliamo di San Leone II Papa, siamo nel VII secolo. Poche notizie in realtà si hanno sulla nascita e sulla vita precedente alla sua elezione a pontefice. Nativo della Sicilia, forse a Messina oppure ad Aidone vicino a Piazza Armerina. Fu consacrato Papa nell'agosto del 682, cioè 18 mesi dopo la sua elezione. Questo perché poco prima l'imperatore d'Oriente Costantino IV Pogonato aveva ripristinato l'antica norma di trasmettere a Bisanzio gli atti relativi all'elezione del Papa per averne l'approvazione e quindi il permesso imperiale alla consacrazione. Inoltre a Costantinopoli in quei mesi si celebrava il VI Concilio Ecumenico e quindi i vescovi completarono l'assise, così ritornati a Roma sottoposero a Leone II i risultati del concilio e l'approvazione per lui da parte dell'imperatore. Già proprio con questi atti conciliari Papa Leone II dovette affrontare il primo disagio relativo al monotelismo, questa eresia sorsa nel secolo VII nella chiesa bizantina. Essa, pur riconoscendo le due nature di Cristo, affermava però che in lui la volontà divina predominava su quella umana. Altro grave problema che dovette affrontare fu il rifiuto che la chiesa di Ravenna da qualche tempo opponeva all'obbedienza al romano pontefice e quindi era diventata scismatica, con il sostegno dell'imperatore bizantino che nel 666 aveva dichiarato Ravenna indipendente dal vescovo di Roma. Con l'arcivescovo ravennate Teodoro si arrivò peraltro ad un accordo in cui la supremazia di Roma era riconosciuta e che ogni futuro arcivescovo avrebbe ricevuto la consacrazione dalle mani del Papa a Roma. A Teodoro e ai suoi successori venivano concesse esenzioni di tasse relativa alla carica ricevuta. Restaurò, parliamo naturalmente di San Leone II, restaurò la chiesa di Santa Bibiana, nella quale fece trasferire i corpi dei santi martiri Simplicio, Faustino e Beatrice, che erano sepolti lungo la via di Porto. Morì il 3 luglio del 683 e fu sepolto in San Pietro. Intorno al 1100 le sue reliquie, insieme a quelle dei suoi successori Leone III e IV, furono poste vicino a quelle di San Leone I Magno. Questi sono alcuni dati riguardanti San Leone II Papa, ricordato in questa giornata del 3 luglio. Tra pochissimo il collegamento con il paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Per il momento però ascoltiamo insieme un brano musicale scelto per noi oggi da Eva Orman. Si tratta di Pierangelo Bertoli, I miei pensieri sono tutti lì.
Fingo di stare calmo, ma sono già le sei. Se avessi più buon senso, magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai. T'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non puoi. Forse mi aspetti ancora, forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. È stato inutile mandarli via. Io vorrei dirti, ciao, come stai? Come sei bella stasera, più bella del sole, più dolce della primavera. Ma chissà poi se lei mi vorrà ancora, ancora, dopo. dopo tanto tempo, adesso ancora come allora, ancora come allora. Vorrei vederti dentro quando ricorderai. In tutti questi anni non t'ho cercata mai. Certo, se tu volessi allora tornerei. A testa bassa come oggi non si fa più. Forse se tu volessi, forse cambierei. Forse tu aspetti un altro e sono già le sei. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. Non so decidermi ad andare via. Io vorrei dirti ciao, come stai? Come sei bella stasera? Più bella del sole, più dolce della primavera. Ma chissà poi se lei mi vorrà ancora, ancora. Dopo tanto tempo adesso ancora come allora, ancora come allora. Forse cambierei. Ci ho ripensato tante tante volte ormai. Tanto che i miei pensieri sono tutti lì. Non è possibile mandarli via. Io ti dirò ciao, come stai? Come sei bella stasera? Più bella del sole, più dolce della primavera. Ma chissà poi se lei mi vorrà ancora, ancora. Dopo tanto tempo adesso ancora come allora. Ciao, come stai? Come sei bella stasera? Più bella del sole, più dolce della primavera. Ma chissà poi se lei mi vorrà ancora, ancora. Dopo tanto tempo adesso ancora come allora.
E questo era Pierangelo Bertoli. Siamo dunque pronti a dare il benvenuto ai nostri ospiti, a svelare il nome del paese protagonista della puntata di quest'oggi di Weekend Divino. Come annunciato, andiamo in Umbria, andiamo in provincia di Perugia, andiamo per l'esattezza a Sant'Anatolia di Narco. E da Sant'Anatolia di Narco abbiamo due ospiti, però cominciamo intanto a presentare il primo. Tra poco sveleremo naturalmente anche il secondo della nostra seconda gradita ospite. Allora, iniziamo con Sandro Sabatini, direttore dell'area tecnica del comune di Sant'Anatolia di Narco e profondo conoscitore proprio anche degli aspetti culturali del paese in provincia di Perugia, protagonista della nostra puntata di Weekend Divino in occasione proprio dell'imminente festa di Sant'Anatolia. Allora, innanzitutto grazie della sua presenza con noi quest'oggi, signor Sabatini.
Grazie a voi.
E grazie e soprattutto, ecco, che cosa sta per accadere? Ecco, ci descriva un po' quello che accadrà, quando, in che modo accadrà il festeggiamento e che cosa significa per Sant'Anatolia di Narco proprio festeggiare la patrona. Prego.
Ecco, la festa di Sant'Anatolia ricorre il 9 luglio di ogni anno. Diciamo, noi abbiamo tutta una serie di festeggiamenti religiosi. Con la sera dell'8 luglio alle ore 21 avremo una fiaccolata per le vie del paese, accompagnata da una processione seguita dai confratelli della confraternita di Sant'Anatolia che vestiranno i loro costumi, diciamo, tradizionali. Questa fiaccolata poi, diciamo, ripeto, si terrà il giorno 8 luglio alle ore 21, poi sarà seguita il giorno 9 luglio dalla messa solenne alle 17.30 presso la chiesa di Sant'Anatolio, la chiesa parrocchiale che si trova all'interno del centro storico del paese.
Tra l'altro, ecco, questa è un'utile informazione anche a coloro che ci stanno ascoltando domenica mattina alle 9, quindi c'è tutto il tempo per organizzarsi. Abbiamo sentito due appuntamenti, a cominciare proprio dall'8 sera con la fiaccolata, la processione di cui ci ha parlato appena adesso Sandro Sabatini. Quindi c'è una partecipazione importante. Il paese poi adesso scopriremo è piccolo, però questa festa di Sant'Anatolio è importante.
E per noi è una cosa importante, perché anche se il paese è piccolino, noi consideri che abbiamo 570 residenti, quindi il paese è veramente minuscolo, però diciamo è una festa molto sentita, diciamo ha origini antichissime, ha dato proprio diciamo il nome, la santa stessa, al paese. La santa era una martire readina, di origine readina, originaria precisamente di Toro, presso Via di Lugo, che rinunziò alle nozze insieme alla sorella Vittoria per votarsi a Cristo, e poi fu diciamo martirizzata nel 250 sotto l'imperatore Decio.
Ecco, quindi queste sono ulteriori.
Diciamo, il culto della santa comunque era molto diffuso nella vicina Sabina e nella zona del Piceno, naturalmente.
Ecco, perché infatti poi voi non siete naturalmente lontani proprio dai luoghi di nascita di Sant'Anatolio, a Reatino poi si passa proprio da lì per entrare poi in Umbria, e questo in un certo senso mi permette proprio anche di lanciare in qualche modo quest'altra pagina della nostra chiacchierata, perché vedremo adesso con il signor Sabatini di capire come si presenta il paese, ma voi soprattutto a livello naturalistico siete inseriti in una delle più belle regioni d'Italia, non è vero?
Certo, perché noi possiamo ben dire che nel cuore verde d'Italia, che è l'Umbria, noi diciamo Sant'Anatolio e la Vannerina, dove siamo collocati, sicuramente siamo il territorio dell'Umbria più verde e incontaminato, diciamo, sicuramente da un punto di vista ambientale il luogo più ben conservato dell'intera regione.
Ecco, inquadriamo un attimo allora la Vannerina.
La Vannerina ha origine diciamo, dalla cascata del Marmore e segue il corso del fiume Nera, quindi parliamo della vicinanza molto, quindi della vicinanza di Terni, quindi di cascata del Marmore, poi seguiamo il corso del Nera, andiamo fino a Visso. E quindi dove ha origine proprio il fiume Nera stesso, dalle sorgenti dei Monti Sibillini. Istituzionalmente poi, in particolare nella provincia di Perugia, la Vannerina ricomprende ampiamente i territori del comune di Preci, di Norcia e di Gascia, quindi è un'estensione piuttosto grande.
E tra l'altro, ecco, nominare questi nomi, Norcia, Gascia, stiamo parlando di luoghi estremamente importanti anche dal punto di vista religioso, quindi in un itinerario che magari i nostri ascoltatori vorranno seguire a livello naturalistico, ecco, possiamo anche inserire questi luoghi importanti proprio dal punto di vista religioso. Venendo proprio al paese, lei diceva è un paese piccolo, però vediamo cosa c'è di come, innanzitutto come si presenta, ecco, un piccolo paese arroccato, e
sì,
che cosa c'è di interessante da fare e da vedere.
È un piccolo paese arroccato su di un terrazzo fluviale scavato, che si affaccia proprio sul Nera, scavato proprio dal fiume. È un piccolo castello, così come ce ne sono tanti qui in tutta questa zona della Vannerina. È un castello di origine medievale, è stato costruito dopo una lunga guerra che ci fu con il comune di Spoleto, che portò alla distruzione dell'intero abitato. Fu ricostruito intorno a questa pieve, questa chiesa di Sant'Anatolio, e oggi come oggi presenta ancora tutto integro il suo aspetto originario del 1200, quindi l'insediamento del centro storico è rimasto intatto, così insomma come era allora.
Quindi un piccolo paese antico, quindi dove sicuramente sarà piacevole passeggiare per le piccole stradine, in un contesto, come diciamo prima, naturalistico di primaria importanza come quello della Vannerina. Io però poi so che oltretutto, piccolo paese, poi più in là vedremo anche magari un paio di appuntamenti importanti durante l'anno proprio per la comunità di Sant'Anatolio di Narco, però so che da qualche tempo c'è qualche cosa di estremamente importante, in qualche modo unico, che caratterizza il paese. Ecco, di che cosa si tratta?
Certo, noi da circa il 12 luglio dell'anno scorso abbiamo inaugurato a Sant'Anatolio di Narco il Museo della Canapa, antica lavorazione di questo vegetale che veniva eseguita qui in questa zona della Vannerina. di cui poi parlerà più ampiamente il secondo ospite.
Ecco, tra l'altro, infatti, proprio in questo senso, quasi quasi vorrei invitare in questo momento a, diciamo così, a partecipare alla nostra bella conversazione, appunto, la nostra seconda gradita ospite, che è proprio la direttrice del Museo della Canapa, di cui ci ha appena accennato Sandro Sabatini. Allora, grazie anche della presenza, della sua presenza, a Glenda Giampaoli.
Buongiorno, grazie. Grazie a voi.
Grazie, grazie. Ecco, quindi il 12 luglio, dicevamo, quindi tra pochissimi giorni, il Museo della Canapa festeggia un anno.
Sì, esattamente. Il 12 luglio festeggerà un anno e in quell'occasione ci sarà una festa in piazza proprio per ringraziare tutte le persone che hanno permesso la realizzazione del museo e che hanno continuato nel corso dell'anno a prendere parte al museo e a far sì che questo appunto crescesse.
Com'è nata l'idea del museo e qual è il suo scopo?
Allora, l'idea del museo innanzitutto è nata da una raccolta di materiale etnografico, soprattutto legato alla lavorazione della canapa e della tessitura, portata avanti appunto dal geometra Sandro Sabatini, da un restauratore qui di Santa Anatolia di Narco, Gregorio Amadio, e da altre persone appassionate appunto del recupero della memoria storica. Questo recupero è iniziato negli anni 70 e ha continuato fino ad oggi, possiamo dire. Tutto questo materiale poi è confluito in più mostre sempre all'interno del comune e dal 12 luglio si è trasformato il tutto appunto in un museo grazie anche alla volontà del CEDRAV, che è un centro di documentazione etnografica che ha appunto la supervisione poi del museo, in quanto il museo è una delle antenne dell'Ecomuseo della Valnerina, coordinata appunto dal CEDRAV.
Ecco, tra l'altro, signora Giampaoli, il museo stesso, peraltro signora Giampaoli, giovanissima direttrice, sappiamo, del Museo della Canapa, oltre a poter, diciamo così, ammirare tutto il materiale che è stato via via raccolto, so che ci sono anche proprio dei laboratori, giusto?
Esattamente, infatti la parte più importante, appunto il nucleo, il cuore del museo è il laboratorio di tessitura che è annesso al museo stesso. Il museo è articolato in due sezioni, una dedicata alla trasformazione e coltivazione della canapa ed una alla collezione tessile e all'esposizione etnografica con telai del Settecento, mentre appunto il laboratorio è il fulcro, cioè il cuore pulsante del museo stesso, dove si fanno corsi di tessitura con persone di Santa Anatolia, ma anche con persone che vengono da fuori e che si fermano per più giorni a Santa Anatolia per imparare, a tessere.
E questo magari interesserà anche i nostri ascoltatori. Tra l'altro, ecco, per visitare il museo, come funziona? Ecco, come si può visitarlo?
Allora, sì. Il museo è di proprietà comunale, quindi basta venire in comune, si può accedere tranquillamente al museo stesso, oppure il giovedì pomeriggio, il sabato, il museo è sempre aperto per corsi di tessitura e di richiamo, e quindi in quell'occasione chi vuole può tranquillamente venire al museo. È sempre aperto anche, scusi, mi interrompo, per laboratori di tessitura anche con i bambini, infatti noi lavoriamo tantissimo con i bambini, soprattutto con le scuole.
Ecco, quindi questi sono, ecco, si possono prendere anche degli accordi per appunto avere questo tipo di situazione, magari venire a trovarvi, visitare il paese e i luoghi circostanti e perché no fare anche un laboratorio, mi sembra di capire.
Esattamente, infatti questa è proprio la finalità del museo, trasmettere, cioè recuperare un'arte ma trasmetterla poi, altrimenti quest'arte rimarrebbe morta.
Ebbene, queste sono...
Quindi è il recupero della memoria per la trasmissione appunto del sapere,
e
in
poi,
qualche modo.
E ricordiamo che il 12 luglio, quindi proprio in chiusura della conversazione adesso con Glenda Giampaoli, il 12 luglio ci sarà proprio una festa per il museo, per il primo anno del museo, abbiamo detto.
Spegneremo tutti insieme le candeline e quindi anche gli ospiti, gli ascoltatori in questo caso potranno venire e spegnere anche loro le candeline.
Perché no, è una domenica, quindi dovrebbe essere
facile.
È una
facile. Domenica alle 17:30.
Esatto, quindi benissimo, abbiamo dato un ulteriore appuntamento, quindi ringraziamo naturalmente Glenda Giampaoli, riprendiamo la parola con Sandro, la conversazione con Sandro Sabatini, perché dicevo, oltre naturalmente, ecco, a questa importante realtà, quella del Museo della Canapa, so che ci sono almeno un paio di appuntamenti importanti durante l'anno per la comunità di Santa Anatolia di Narco, vogliamo ricordarli?
Sono ormai 6 anni che Santa Anatolia di Narco organizza in occasione del 1° maggio un'edizione del Primavera in Valnerina, una mostra a mercato di fiori, piante, attrezzature per giardini ed orti, mostra di prodotti tipici, ma soprattutto c'è una grossa quantità in mostra di fiori. E quindi è un richiama moltissimi visitatori e sta diventando una bellissima occasione di incontro per le leggende di tutta l'Umbria.
E quindi questo è un appuntamento molto molto importante per la comunità, ripeto, di Santa Anatolia di Narco. Tra l'altro...
Sì, prego. Niente, dopo c'è un'altra occasione importante di incontro, è data dalla mostra cartografica. Questa si tiene, abbiamo già organizzato 4 edizioni, l'anno prossimo nel 2010 sarà la 5ª edizione, la prima domenica di giugno si organizza questa mostra di cartografia antica, storica e collezionismo. Una mostra a livello nazionale, addirittura possiamo ben dire a livello addirittura mondiale, perché tutti i massimi esperti d'Italia e anche da tutta Europa vengono per incontrarsi e sono mostre comunque molto tematiche, molto specialistiche, però in particolare poi dopo c'è anche la mostra mercato, quindi ci sono anche diverse possibilità di acquisto di queste.
E comunque c'è da dire che per un paese di meno di 600 residenti mi sembra che le attività anche molto specifiche, belle, importanti non manchino. Ecco, una cosa che ancora non abbiamo detto e che è fondamentale nella nostra trasmissione è che tra cartografia, tra canapa, passeggiata nella Valnerina, insomma bisogna pur mettere qualche cosa nello stomaco. Allora, qual è il menù che ci consiglia Sandro Sabatini? Quali sono i piatti importanti da non perdere venendo a visitarvi?
Certo, allora, prima di tutto c'è da dire, quando si parla di Valnerina, diciamo che la Valnerina è soprattutto la patria del tartufo nero, no? Il luogo dove a livello nazionale si produce in maniera particolare il tartufo nero, quindi è sicuramente un piatto da gustare. E proprio nel nostro comune ha sede lo stabilimento dove si lavora praticamente oltre la metà del prodotto, della produzione addirittura mondiale del tartufo. E poi dobbiamo fare riferimento anche quando si parla di cucina e anche e soprattutto ai prodotti della salumeria, quindi della norcineria.
Certo.
Siamo anche la Valnerina, anche la patria della norcineria, quindi naturalmente tutti i prodotti della lavorazione, derivati dalla produzione del maiale.
Certo.
Abbiamo anche a Santa Anatolia dei stabilimenti anche di tipo artigianale e di tipo industriale che producono degli ottimi prodotti.
Insomma, mi sembra che ce ne sarà sicuramente per tutti i gusti. Siamo in chiusura veloce, però ci sono due informazioni fondamentali ancora che dobbiamo ottenere. Come ci si arriva in particolare da Roma?
Allora, da Roma il percorso più breve è quello che porta lungo la Flaminia fino a Terni, da Terni a Orte Terni, da Terni fino a Spoleto. Appena passato Spoleto, sulla destra c'è un'indicazione per Cascia Norcia lungo la Flaminia, che porta all'imbocco di una lunga galleria che ha rotto dopo tanti anni di isolamento, l'isolamento di questa valle dal resto dell'Umbria, e che con 4 km di galleria, di questa galleria si conduce fino a Santa Anatolia di Narco. Proprio uscendo, come uno ci si mette uscendo dalla galleria, ci si mette nella valle, c'è Santa Anatolia di fronte.
Benissimo. E quanto tempo ci si mette più o meno da Roma a Santa Anatolia?
Intorno a un'ora e mezza circa.
Ecco, un'ora e mezza circa, così lo sappiamo. Ultimissima domanda, anche perché così si possono ottenere ulteriori informazioni per il Museo della Canapa, per esempio, un numero telefonico di riferimento.
Certamente, io do quello del comune di Santa Anatolia di Narco.
Prego.
0743 613149.
E io lo ripeto, 0743 è il prefisso, 613149 è il numero telefonico del comune di Santa Anatolia di Narco, dove ottenere maggiori informazioni, in particolare, come abbiamo ascoltato, sul Museo della Canapa, che il prossimo 12 luglio festeggia un anno, ma non solo, su tutte le altre importanti anche momenti, eventi di cui ci ha parlato anche Sandro Sabatini. Io ringrazio moltissimo naturalmente sia la direttrice del Museo della Canapa, Glenda Giampaoli, sia il direttore dell'area tecnica del comune di Santa Anatolia di Narco, Sandro Sabatini. Faccio tanti auguri a lei e a tutti gli abitanti che si chiamano...
Santa Anatoliesi.
Ecco, Santa Anatoliesi, per la festa naturalmente del 9 luglio, per quella del primo anno del Museo della Canapa, e naturalmente ci saranno altre occasioni per collegarci con il vostro bel paese nel cuore della Valnerina. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie, grazie a voi.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Weekend Divino torna puntuale la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!